Buongiorno, bentrovati. Sapete che stiamo studiando la domenica mattina? La lettera di Giacomo. Una lettera che ci invita continuamente a esaminare la nostra fede. Se siamo nella fede e se stiamo vivendo la fede come il Signore vuole. Continuamente ci invita a farlo. E i canti che abbiamo fatto questa mattina ci hanno ricordato questo, che la nostra vita è per Gesù, che il tempo che Dio ci dona è per servirlo, è per amarlo, è per conoscerlo, per amare Dio e per amare il nostro prossimo. E così, se vi ricordate, all'inizio della sua lettera Giacomo ci dice: anche quando ci troviamo nelle prove, nelle difficoltà, non ci scoraggiamo, perché il nostro tempo ce lo dà il Signore, per amarlo, per conoscerlo, per servirlo. E perciò in tutta la lettera il fratello del Signore Gesù, Giacomo, ci dice: imparate ad amare Dio, imparate ad amare il prossimo. Imparate ad amarvi gli uni con gli altri nella Chiesa. Servite il Signore. Provate la vostra fede. E abbiamo visto che sicuramente un esempio molto pratico per esaminare la nostra fede è vedere se siamo nell'ubbidienza della parola di Dio, no? Vi ricordate? Perché non basta ascoltare quella parola che ci ha rigenerato, che ci ha dato nuova vita attraverso la fede in Cristo. Non basta ascoltare, bisogna anche ubbidire, mettere in pratica, perché l'ubbidienza dimostrerà che davvero il cuore è stato rigenerato. L'ubbidienza alla parola di Dio ti dimostrerà che davvero sei un figlio di Dio, che davvero hai creduto, che davvero in te è successo qualcosa di nuovo, che è la presenza dello Spirito Santo. E perciò tutto quello di prima è vecchio, è passato. Ecco, è tutto nuovo. Come scrive l'Apostolo Paolo in Seconda Corinzi, capitolo 5, quando ci parla di questa rigenerazione, di questa nuova nascita. E allora possiamo cercare di capire da questa lettera che cosa voleva dire Giacomo quando dice: mettete in pratica la parola. Sta scrivendo a dei giudei? Forse gli sta dicendo di mettere in pratica tutto l'Antico Testamento? Di ritornare a tutti i rituali del Tempio? O a tutte le leggi sociali e civili che c'erano in Israele al tempo di Mosè? No, Giacomo non gli sta dicendo questo. Giacomo sta riprendendo l'insegnamento del Signore Gesù, che è vero, riprende l'Antico Testamento, ma lo sintetizza in due comandamenti. E vi ricordate quali sono? Ama il Signore con tutte le tue forze, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente. Dai la tua vita al Signore, dai il tuo cuore al Signore. Questo è il primo grande comandamento. E poi il secondo, che è legato a questo, che prende forza da questo, e ama il tuo prossimo come te stesso. Perché se noi amiamo Dio, se noi amiamo il nostro prossimo, adempiremo la legge. Realizzeremo nella nostra vita quella che è la volontà di Dio. Ci aveva dato un esempio molto pratico Giacomo di che cosa voleva dire amare Dio, amare il prossimo. Abbiamo visto che, per esempio, quando parliamo, dobbiamo stare attenti a come parliamo, perché sennò faremo del male al prossimo. Con le nostre risorse di tempo, economiche, siamo chiamati a fare del bene al prossimo che è nel bisogno. Ci parlava di orfani, di vedove. E poi ci parlava anche del nostro cuore, che dobbiamo conservarci puri dal peccato, se davvero amiamo Dio e vogliamo amare il nostro prossimo come noi stessi. E poi, continuando a parlare di questo amore, e arriviamo appunto al capitolo 2. Questo amore non deve essere parziale, ci dice Giacomo. Cioè deve essere rivolto a tutte le persone che abbiamo intorno a noi, senza favoritismi, senza rinchiudere in qualche modo il nostro prossimo in delle categorie e poi dire sì, a te ti vorrò bene perché sei nella categoria giusta con la quale mi sento a mio agio e a te non mi defilo per niente. Perché Dio vuole che amiamo senza favoritismi. E vi ricordate, abbiamo visto l'altra volta, dal capitolo 2, versetto 1 al versetto 7, oggi vi leggerò tutto il brano così ce li rivediamo, che c'erano almeno tre punti che Giacomo usava per sviluppare il suo ragionamento. Al versetto 1 ci parlava del comandamento, il comandamento era: fratelli miei, la vostra fede nel nostro Signore Gesù Cristo, il Signore della gloria, sia immune da favoritismi. No? E poi ci iniziava a fare un esempio. Infatti, versetto 2, se nella vostra adunanza entra un uomo con un anello d'oro, vestito splendidamente, e vi entra pure un povero, vestito malamente, e voi avete riguardo a quello che veste elegantemente, e gli dite, tu, siedi qui al posto d'onore, e al povero dite, tu, statene là in piedi, o siedi in terra accanto al mio sgabello. Qual è allora la domanda che fa Giacomo? Non state forse usando un trattamento diverso e giudicando in base a ragionamenti malvagi? Una domanda retorica che ha già la sua risposta. Lo state facendo. E poi continua e dice, ascoltate, fratelli miei carissimi. E qui abbiamo la contraddizione a cui ci fa arrivare questo ragionamento di favorire il ricco e disprezzare il povero. Dio non ha forse scelto quelli che sono poveri secondo il mondo perché siano ricchi in fede? Ed eredi del regno che ha promesso a quelli che lo amano? Anche qui è una domanda retorica e la risposta è sì, è Dio che ha scelto i poveri del mondo. E voi invece, versetto 6, avete disprezzato il povero. E poi ecco qui la contraddizione, non solo disprezzate il povero che Dio ha scelto, ma onorate i ricchi, e non sono forse i ricchi quelli che vi opprimono e vi trascinano davanti ai tribunali? Non sono essi quelli che bestemmiano il buon nome che è stato invocato su di voi? Perché avveniva questo? Beh, perché abbiamo visto che la maggior parte dei giudei che si convertivano a Cristo in realtà erano i poveri della società, mentre le autorità religiose che avevano disprezzato e rifiutato Gesù come Cristo erano i ricchi della società. E i giudei cristiani, messianici, erano perseguitati dai loro stessi connazionali. Erano disprezzati e perseguitati dai loro datori di lavoro, da quelli di casa loro. È così la contraddizione di fare un favoritismo verso un ricco e disprezzare invece il povero. Perché? Per un ragionamento malvagio, dice Giacomo. Forse perché il ricco, se oggi lo tratti bene, domani ti potrà essere d'aiuto. Il povero invece come ti aiuterà? Ma il Signore non vuole così. Dio vuole che amiamo senza favoritismi. E oggi continuiamo a vedere il ragionamento che fa Giacomo nella sua lettera e ci inizia a parlare del fatto che se davvero ci comportiamo così, se non l'abbiamo ancora capito bene, ora lo approfondisce, se davvero ci comportiamo così con favoritismi, noi trasgrediamo la legge di Dio. Quella legge che dovremmo ubbidire, in realtà la violiamo, la trasgrediamo. E non è una cosa di poco conto, ci dirà Giacomo. E poi negli ultimi versetti ci farà un appello finale, proprio in base a tutto quello che ha scritto prima. E allora voglio leggervi anche dal versetto 8 al versetto 13. Certo, se adempite la legge regale, come dice la scrittura, ama il tuo prossimo come te stesso, fate bene, fate bene. Ma se avete riguardi personali, voi commettete un peccato, una trasgressione, e siete condannati dalla legge quali trasgressori. Chiunque infatti osserva tutta la legge, se fosse mai possibile, chiunque osserva tutta la legge, ma la trasgredisce in un punto solo, si rende colpevole su tutti i punti. E approfondiremo bene questo argomento che per noi è così difficile da capire. Chiunque osserva tutta la legge, bravissimo, tutta la legge di Dio, ma poi la trasgredisce in un punto solo, davanti a Dio com'è? Non è giusto, è un trasgressore della legge ed è condannato. Si rende colpevole addirittura su tutti i punti della legge, non solo su quello che ha trasgredito. Poiché, ecco la spiegazione, colui che ha detto non commettere adulterio, uno dei comandamenti che troviamo in Esodo 20, colui che ha detto non commettere adulterio ha detto anche non uccidere. Quindi, se tu non commetti adulterio ma uccidi, sei trasgressore. Sei trasgressore della legge. E qui l'appello finale. Parlate e agite come persone che devono essere giudicate secondo la legge di libertà. Perché il giudizio è senza misericordia contro chi non ha usato misericordia. Qui sta facendo riflettere alle persone che non stanno usando misericordia, che stanno usando favoritismi nella Chiesa, forse stanno usando favoritismo verso il prossimo, stanno facendo questi ragionamenti malvagi, e gli dice: attenzione, se nella vostra vita state facendo così, non state applicando misericordia, cioè non siete pronti ad aiutare il misero, avere un cuore per il misero. Allora il giudizio verso di voi sarà senza misericordia. Perché il giudizio è senza misericordia contro chi non ha usato misericordia. La misericordia invece trionfa sul giudizio. E questa è una bella notizia che approfondiremo insieme stamattina. Allora, come vedete, al versetto 9 si ripresenta la stessa cosa che aveva detto al versetto 1. La vostra fede sia immune da favoritismi. E ancora qui, al versetto 9, non abbiate riguardi personali. Sempre la stessa parola. Immune da favoritismi, non avere riguardi personali, cioè avere rispetto, come abbiamo detto l'altra volta, delle persone. Forse tu stai dicendo, ma perché Giacomo passa tanto tempo a scrivere di questo argomento? Cioè è abbastanza normale che tu e io abbiamo riguardi personali, o che facciamo favoritismi, che ci troviamo bene con delle persone e non ci troviamo bene con altre, che diamo più tempo a delle persone e diamo meno tempo ad altre. Come fa poi Giacomo addirittura a mettere questo atteggiamento di avere riguardi personali al pari del non commettere adulterio o non uccidere? Allora, sappiamo che il contesto in cui ci troviamo è una lettera scritta alle chiese, scritta ai credenti delle chiese, credenti sui quali era invocato il nome del Signore, credenti che erano chiamati e che sono ancora oggi chiamati a non comportarsi come il mondo, a mostrare quell'amore di Dio che li aveva conquistati per mezzo di Gesù. E così i credenti devono mostrare la loro fede. Questo è il tema di tutta la lettera di Giacomo. Non saranno le opere che porteranno il peccatore ad essere salvato, ma sarà il peccatore salvato che mostrerà con le sue opere la fede che ha. Ecco perché quando Giacomo ci parla di opere ed esalta le opere, non lo sta dicendo perché così Dio potrà pesare sulla sua bilancia le opere buone, i nostri peccati e salvarci. Non è questa la dottrina della salvezza della Bibbia. Purtroppo questa è la dottrina della salvezza secondo la Chiesa Cattolica Romana. Ma la dottrina della salvezza secondo la Bibbia è che se abbiamo creduto in Cristo e sulla sua unica opera di redenzione, allora siamo salvati per mezzo della fede ed è una grazia che riceviamo. Perché tutti siamo peccatori. Scrive l'Apostolo Paolo in Romani capitolo 3, versetto 23, che tutti siamo peccatori, tutti sono privi della gloria di Dio, tutti non possono accedere alla presenza di Dio a causa del loro peccato, ma possono essere salvati. E siamo salvati gratuitamente, per grazia di Dio, mediante l'opera di redenzione che ha compiuto Cristo Gesù. Altrimenti, se tu e io fossimo abbastanza buoni, no? E Dio dovesse tener conto del fatto che ci siamo battezzati, del fatto che abbiamo ricevuto dei sacramenti, del fatto che abbiamo fatto delle buone opere, allora Gesù Cristo che cosa è morto a fare sulla croce? Perché avrei bisogno di dover credere a Cristo quando in realtà Dio mi salverà in base alle mie opere? Infatti, Dio non salverà in base alle nostre opere. In base alle opere ciascun uomo sarà soltanto giudicato. Non potrà essere salvato dal giudizio. E allora qui Giacomo ci sta dicendo: se avete creduto a Cristo, se siete stati rigenerati dallo Spirito Santo, se davvero siete redenti e salvati, la vostra vita non sarà più quella di prima, quando non conoscevate Cristo. Non è possibile, avete una nuova natura, avete un nuovo destino, avete un nuovo amore. E perciò le vostre opere non saranno più quelle di quando non conoscevate Dio. E non saranno quelle che fa il mondo che non conosce Dio. E il vostro amore non sarà più il vostro amore egoistico. Non amerete soltanto le persone che vi stanno a cuore. Non amerete soltanto le persone che vi daranno un tornaconto se le apprezzate e le stimate. Amerete come fa Gesù. E come fa Gesù? Come ha fatto Gesù? Ha amato il peccatore. Ha amato colui che lo ha disprezzato e lo ha amato fino alla morte di croce. Ed è questo il comandamento nuovo dei discepoli che Gesù ha lasciato. Un comandamento nuovo perché non è soltanto ama il tuo prossimo come te stesso, che già ci riesce difficile, umanamente parlando, ma è ama il tuo prossimo come io, Gesù, ho amato te. E questo era anche una novità, se vogliamo, per i farisei, per l'insegnamento rabbinico di quel tempo. Sì, sapevano che il Signore aveva comandato di amare Dio con tutto il cuore. Sapevano che il Signore aveva comandato di amare il prossimo come se stesso, però non avevano compreso chi era il loro prossimo e non avevano compreso chi era Dio, perché avevano rifiutato prima di tutto di riconoscere in Cristo Dio fatto uomo e perché poi anche loro stavano pensando che il prossimo loro era soltanto la persona che apparentemente sembrava benedetta da Dio, che apparentemente condivideva le loro stesse vite sociali, vite religiose. Gesù cercò di insegnare questo nella parabola del buon samaritano, ricordate, in Luca 10. In Luca 10 non è un caso che c'è un samaritano, un uomo considerato impuro dai giudei, che viene da una razza impura che è stata idolatra, non ha più seguito Dio, secondo il loro punto di vista, chiaramente. E questo samaritano si ritrova ad essere aggredito, malmenato, spogliato delle sue ricchezze, mezzo morto, abbandonato per la strada. No, scusate, questo samaritano, questo sono sbagliato. C'era un uomo che scendeva da Gerusalemme a Gerico sulla strada e è stato aggredito dai briganti, no? E quando sono passate vicino a lui tre persone tipiche della cultura di allora. Uno era un sacerdote, uno era uno scriba, un levita. Cosa hanno fatto? Si sono allontanati. Hanno visto che era per terra, mezzo morto, ferito, e non si sono avvicinati. Si sono allontanati. E quando invece poi è passato un altro uomo tipico di quella società, il samaritano, questo uomo impuro, quest'uomo che in teoria non doveva essere in nessun modo rispettato, invece lui si è avvicinato e ha fasciato le ferite della persona, si è presa cura di lui, lo ha portato a una locanda, ha dato dei soldi affinché questa persona fosse curata. E Gesù alla fine di questa storia dice: chi è che si è comportato davvero come il prossimo della persona che stava male? Chi è che l'ho amato davvero? E ovviamente gli rispondono: beh, l'ultimo. E così Gesù dice: bene, vai e fai anche tu così. Fai anche tu così. Sii pronto anche tu a soddisfare il bisogno del tuo prossimo, anche quando questo costa. E smettiamo di fare categorie, dentro le quali mettiamo le persone e verso le quali perciò saremo disposti ad alcuni sì ad aiutarli e ad altri no. Ecco perché Giacomo ci dice: certo, se adempiete la legge regale, la legge che ha dato Dio, il re dei re, come dice la scrittura, ama il tuo prossimo come te stesso, fate bene, fate bene. In Levitico 19,18 era scritto questo, Levitico 19,18, il Signore aveva detto: ama il tuo prossimo come te stesso, ma se avete riguardi personali, non fate bene, o equivalentemente commettete il peccato, commettete la trasgressione. E veniamo qui ad approfondire questo punto. Commettete un peccato, dice, vabbè, uno solo, giusto? C'è scritto un peccato. Però cosa succede poi? Che se commetti un peccato, sei condannato dalla legge quale trasgressore. Ok, dici tu, va bene, io passo con il semaforo rosso, ho trasgredito la legge. Ci sarà un codice della strada che dice che devo pagare una multa per quella trasgressione che ho fatto, cioè 80 euro, 150 euro, 2 punti sulla patente, perché ho commesso una trasgressione. C'è la legge, di tutti gli articoli della legge, uno mi dirà che cosa devo fare. Ma qui Giacomo ci sta dicendo: attenzione, che con Dio non funziona così. Perché la legge di Dio manifesta il carattere di Dio, manifesta la volontà di Dio, e tutti gli articoli della legge di Dio sono legati uno con l'altro, e quando tu li trasgredisci non stai soltanto trasgredendo quel punto, ma stai offendendo colui che ha emanato la legge, cioè Dio. Perciò non stai soltanto trasgredendo un punto della legge, ma stai dicendo a Dio: a me di te e della tua legge non me ne importa niente. Voglio passare con il rosso, passerò col rosso. Voglio uccidere, ucciderò. Voglio commettere adulterio, commetto adulterio. Voglio fare favoritismi, farò favoritismi. Voglio dire una bugia, dirò una bugia. Qual è il problema? Non è il grado di peccato che stai facendo. È vero che ogni peccato ha le sue conseguenze, e le conseguenze sono più gravi a seconda del peccato che fai, è vero. Ma il problema è che tu con il tuo cuore stai dicendo a Dio: a me non mi interessa di te. Non mi interessa che sei il creatore, non mi interessa che sei il legislatore. E perciò Dio dice: ok, fino a un certo punto, ok, tu sei trasgressore di tutta la legge. Perché? Perché, versetto 11, ecco qui, colui che ha detto non commettere adulterio, per esempio, ha detto anche non uccidere. Perciò non importa qual è il peccato che stai commettendo, se uno piuttosto che l'altro. La tua punizione non sarà commisurata a ciò che hai trasgredito. La tua punizione sarà il giudizio di Dio e non potrai entrare alla sua presenza. Ed è inutile che ci illudiamo nella nostra società che siamo tanto tutti abbastanza buoni e che Dio tanto è amore e accoglierà tutti e dovrà considerare i nostri limiti, le nostre debolezze, il nostro impegno. Altrimenti Gesù non avrebbe preso un corpo umano, non avrebbe vissuto quella vita giusta che tu e io non possiamo vivere, non avrebbe offerto la sua vita al posto dei peccatori sulla croce. Dio non avrebbe dato il suo unigenito figliuolo se non fosse stato proprio necessario, e invece è stato necessario, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Il perdono dei peccati è in Cristo Gesù soltanto. Perché tutti siamo trasgressori della legge, tutti, nessuno escluso. E come creature tutti dobbiamo rispondere a Dio della nostra vita. Infrangere la legge in pratica è come quando tu prendi a martellate un vetro, no? Lo prendi a martellate soltanto in un punto, ma poi che succede? Che tutto il vetro si rompe. E così tutta la nostra vita davanti a Dio, a causa dei peccati che commettiamo, e cari, non ne commettiamo uno solo, li commettiamo anche quando non ce ne rendiamo conto, non onoriamo Dio quale creatore, non lo ringraziamo per quello che Egli ha fatto per noi, non amiamo il nostro prossimo come dovremmo, allora abbiamo bisogno di essere salvati, abbiamo bisogno di essere redenti, abbiamo bisogno di capire questo, che trasgredire la legge di Dio è una condanna, è una condanna. In qualsiasi modo tu l'abbia trasgredito, è una condanna e hai bisogno di essere salvato o salvata da Cristo Gesù. E io credo che non sia un caso che in questo discorso di fare favoritismi e che chi li fa commette il peccato, poi Giacomo cita due comandamenti che erano tra i più seri, i più gravi dell'Antico Testamento, che era non commettere adulterio e non uccidere. In entrambi i casi, chi li violava, sapete che condanna ci aveva? La morte. La morte. Non c'era altra speranza. Se commettevi questi peccati e venivi beccato, c'era la morte come conseguenza. Lo scopo quindi qui dell'autore è enfatizzare il fatto che quando trasgredisci la legge di Dio, davvero tu sei colpevole davanti a Dio e forse nemmeno te ne stai rendendo conto. E sei così colpevole che meriti la morte. parlando della nostra anima e dell'eternità, meriti la morte eterna. Ecco perché, a motivo delle nostre opere, nessuno potrà essere salvato. Perché se ci presentassimo davanti a Dio con le nostre opere sarebbero piene di peccato. E nessuno potrebbe essere salvato. La legge di Dio, santa, perfetta, gradita, come abbiamo letto stamattina, in Romani 12, ci condanna. È vero, è santa, è vero, è perfetta, è vero, è gradita, ma ci condanna perché noi non siamo santi, perfetti, graditi. Abbiamo bisogno di essere salvati, redenti, attraverso la fede in Cristo. E forse questa era una difficoltà dei lettori di Giacomo, per cui Giacomo si sofferma con molta importanza a spiegare questa cosa. E forse anche io mi sto soffermando abbastanza a parlare di questo, perché fa parte anche della nostra cultura. Pensare che tanto Dio capirà, che tanto Dio trascurerà le cose che non abbiamo rispettato, che dovrà tener conto invece delle cose che abbiamo fatto. Gesù si ritrovò a rimproverare i farisei del suo tempo perché avevano creato leggi che quasi giustificavano le proprie mancanze. Per esempio, diceva: voi avete fatto una legge per cui se con la vostra decima date i soldi al tempio e non potete sostenere perciò i vostri genitori, va bene lo stesso. E Gesù gli dice: ma così voi annullate la parola di Dio? Perché la parola di Dio dice che dovete prendervi cura dei vostri genitori. E di queste cose ne facevano molte, diceva Gesù. E così anche loro cercavano di giustificarsi. Anche noi oggi, molte persone che tu conosci, forse tu stesso stamattina, tendi a giustificarti di fronte alla perfezione di Dio e alle tue imperfezioni. E forse sminuisci il bisogno davvero che hai di Gesù come Signore, come Salvatore. Pensi che ce la puoi fare da solo. Pensi che tutto sommato vai bene così come sei. Quando Cristo è venuto, ha confrontato gli uomini del suo tempo su come loro violavano la comprensione della legge. E ora Giacomo sta riprendendo lo stesso concetto e sta scrivendo ai credenti, gli sta dicendo: fate attenzione perché voi rischiate di violare la comprensione che avete di Dio. State vivendo senza misericordia. State vivendo senza grazia. E pensate di fare bene. Pensate che così vada bene. E allora li vuole un po' svegliare al versetto 12, dice: no, non va bene così. Piuttosto, iniziate allora ad agire, a parlare, a comportarvi come se stesse ancora sotto il giudizio di Dio. Questo un po' è il suo ragionamento che arriva al versetto 12. Parlate e agite come persone che devono essere giudicate secondo la legge di Dio, che è definita in questo passo, ma anche prima, come legge di libertà. Perché se davvero le vostre opere non dimostrano la vostra fede in Cristo, non dimostrano una misericordia per il prossimo, non dimostrano l'amore di Dio, ma allora che fede avete? Dice Giacomo. E allora forse è meglio che rivaluti la tua vita. Se non stai ubbidendo a Dio, che fede hai? Se non stai amando Dio, che fede hai? Se non stai servendo Dio amando il prossimo, che fede hai? Se mostri favoritismi, se mostriamo nella Chiesa favoritismi, che fede abbiamo? Che amore abbiamo? Che misericordia abbiamo? La parola di Dio è definita legge di libertà, l'abbiamo già visto, perché ci parla di come Cristo ci può liberare. Liberare dalla condanna che meritiamo per essere trasgressori di questa legge. Come il suo sacrificio sia unico, sia stato completo, non c'è bisogno di ripeterlo. E davvero dona al peccatore la redenzione eterna. Quando penso a Gesù, al suo sacrificio, non posso non pensare all'episodio dei due ladroni sulla croce, al fatto che Gesù stava in mezzo e a un certo punto uno dei due malfattori ha capito che vicino a sé aveva Dio. All'inizio tutti e due lo prendevano in giro, come facevano gli altri: se hai salvato gli altri, salva te stesso. Ma poi, di fronte alla sofferenza di Gesù e alle sue parole di perdono, questo malfattore ha iniziato a rimproverare l'altro malfattore, a dirgli: ma non comprendi che noi siamo qui per le nostre colpe, ma lui no. Non hai timor di Dio? Perché ha visto Gesù e ha detto: ma questo non può essere un uomo, questo è il Dio che dice di essere. E poi, guardando a Cristo, gli ha detto semplicemente di accoglierlo nel suo regno. E sappiamo bene che questa è la salvezza secondo la Scrittura. È una salvezza per grazia, attraverso la fede. Non si basa sulle opere. Il malfattore non aveva fatto opere buone, non aveva fatto nessun sacramento che lo rendesse accettevole. Non aveva fatto il battesimo, non aveva fatto la comunione, non aveva fatto l'eucaristia. Non sarà confessato, non ha ricevuto l'estremunzione. Tutte cose che sono venute nei secoli dopo, non esistevano a quel tempo. Sono state aggiunte dagli uomini. Ma Cristo gli ha detto: oggi tu sarai con me in paradiso. Perché aveva creduto che Cristo, quello vicino a lui, era il Figlio di Dio, che stava morendo non per i suoi peccati, ma per i propri. E gli ha chiesto perdono, gli ha chiesto misericordia, gli ha chiesto grazia. E se noi siamo credenti oggi, se abbiamo capito questo e abbiamo ricevuto da Dio questo amore, questa grazia, e non la stiamo mettendo in pratica verso il nostro prossimo, non stiamo applicando grazia, non stiamo applicando misericordia, allora Giacomo ci dice: ma che credente sei? La fede si rivela in un amore vivo, in un comportamento devoto a Dio, in un comportamento rispettoso del fratello e della sorella, perché siamo liberi dalla schiavitù del peccato grazie a Cristo, per fare ciò che Dio dice di fare con amore, di vero cuore, e anche con una consapevolezza nuova, vedete, che anche il credente un giorno si presenterà davanti a Dio. E anche il credente dovrà render conto della sua vita. Questo tribunale non sarà un tribunale in cui saremo giudicati. Grazie alla fede noi passeremo oltre il giudizio. Ma in 1 Corinzi 3 ci dice che il credente si presenterà a un tribunale di Cristo per essere premiato. Quindi non sarà un tribunale di giudizio, di condanna, ma sarà un tribunale di premi, di premiazioni. E io penso che un credente che vive la sua vita così, oltre a doversi giustamente domandare: ma che credente sono? Ma sono veramente credente? Un credente che spreca il suo tempo in egoismi e in trasgressioni nei confronti della legge di Dio, anche se fosse un credente, quando si presenterà davanti a Gesù, ma che figura farà? Ma non solo davanti a Gesù, ma per l'eternità. Per l'eternità la sua vita sarà una vita sprecata. Non ne rimarrà nulla. E ci tiene Paolo a dire: sarà salvo, però come attraverso il fuoco, e se avrà costruito la sua vita con cose non preziose come paglia e fieno, che cosa ne rimarrà? Nulla, perché il fuoco brucerà tutto. Se invece l'avrà costruita con pietre preziose, allora il fuoco metterà in evidenza ciò che ha fatto per il Signore. Ed ecco perché ci dice all'ultimo versetto: usate misericordia, usate amore per il prossimo, abbiate una fede che non viene nutrita da egoismo, ma piuttosto da altruismo. Perché Dio vuole trasformare il nostro cuore e farci vivere questo amore verso gli altri. Perché la misericordia, dice qui, trionfa sul giudizio. Quindi quando guardiamo a un fratello o a una sorella, il contesto qua è sempre un po' quello della Chiesa, però anche quando guardiamo ad altre persone, al nostro prossimo in generale, siamo pronti ad essere misericordiosi, siamo pronti ad essere altruisti, siamo pronti a riversare su di loro quell'amore che Dio ha riversato su di noi. La tua vita è caratterizzata da giudizio o da misericordia? La tua vita è redenta, è trasformata o è sempre la stessa? Che vive nel peccato e vive in ragionamenti malvagi. Allora, questo è l'obiettivo di questa lettera, cari fratelli, care sorelle. Dobbiamo esaminarci nella fede. Se stiamo vivendo in violazione alla parola di Dio, dobbiamo ravvederci. Se stiamo invece sulla strada giusta, Dio ci esorta a continuare e a consacrare di più il nostro cuore a Lui. E perciò abbiamo visto che Dio vuole che amiamo senza favoritismi. Ricordiamoci il comandamento, al versetto 1, che la nostra fede deve essere immune da favoritismi, non deve avere riguardi personali. Ricordiamoci l'esempio del povero, del ricco, ricordiamoci la contraddizione che c'è in questo esempio, che non si può amare il ricco e disprezzare il povero quando è Dio che ha scelto il povero e quando è il ricco che invece disprezza Dio. E poi abbiamo imparato ancora oggi due cose molto importanti che spero che tu puoi applicare al tuo cuore oggi. Che se hai trasgredito anche un solo punto della legge di Dio, hai bisogno di essere perdonato. Hai bisogno di andare a Cristo e chiedere perdono. Che se sei già un credente e sei stato perdonato, sei stato redento, questo non toglie il fatto che Dio ti chiede di applicare misericordia e non giudizio. E quando ti ritrovi ad essere mancante, hai bisogno anche tu di chiedere perdono. E quindi c'è questo appello finale, che è rivolto a chi ancora non si è ravveduto: attenzione, attenzione al giudizio di Dio se non state vivendo nella fede, e c'è questo appello finale rivolto a chi già è credente: applicate misericordia, perché la misericordia mostra l'amore di Dio e trionfa sul giudizio. Preghiamo. Signore, la Tua parola è così ricca, piena, vera, illumina le nostre menti, rende saggio il semplice, e se Tu non l'avessi rivelata noi non riusciremo a comprenderla, perché il nostro cuore ci dice proprio cose contrarie, differenti. La grazia che Tu hai mostrato all'uomo la sua condizione di peccatore, ma hai anche provveduto un Salvatore, che è Gesù Cristo, e provvedi istruzioni come in questa lettera affinché la fede vera, viva, sia vissuta nella Chiesa e l'amore Tuo sia mostrato. Aiutaci, Signore, a dimostrare amore al prossimo, a dimostrarci amore gli uni con gli altri, applicare misericordia e grazia e non giudizio. Aiutaci a andare oltre il nostro io, il nostro egoismo, che ci porta ad essere così, con riguardi personali, con favoritismi, a volte così permalosi, quando non vediamo che le cose vanno come vorremmo, pronti a criticare. Signore, questa vita passa presto, come abbiamo cantato. Chiediamo a Te forza e benedizione per poterla spendere per Te, per poterla vivere in Te e per Te. Nel nome di Gesù. Amen.